Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Polaroid qui su radiofonica.com. Cari amici radioascoltatori, anche questa settimana ci occuperemo del Festival del Giornalismo e di altre interviste che siamo riusciti a fare durante la settimana della Kermesse giornalistica e approfondiremo alcuni temi. Quindi si parte un'altra volta con Polaroid.
Forza e onore.
Forza e onore.
Forza e onore.
Al mio segnale, scatenate l'inferno.
Settimana vi presentiamo on air le due interviste che abbiamo realizzato per Luca Conti e con la giornalista del Wall Street Journal che ci hanno raccontato di alcune faccende riguardanti l'informazione e lo stato dell'informazione su online, i giornali che possono appunto poi diventare a pagamento anche online rimangono invece diciamo free press, quindi c'è questa dicotomia molto molto importante e a cui noi stessi molto spesso prestiamo attenzione. E la scorsa settimana, tra l'altro, cade proprio a puntino, c'è stato un inserto del manifesto abbastanza corposo e devo dire ben fatto, che riguardava proprio la libertà di stampa e in generale la salute della stampa e anche dei mezzi di informazione. Quindi ormai in quest'epoca non possiamo più parlare solo ed esclusivamente di stampa e ovviamente diamo giusto un po' di dati perché abbiamo detto l'inserto è abbastanza corposo e ben fatto e vogliamo un po' improntarci a Freedom House. Possiamo dire che il primo paese al mondo per libertà di stampa per numero di abitanti è l'Islanda e quindi sicuramente è al passo con tutte le regole della libertà o comunque della garanzia della libertà di espressione e di stampa, mentre invece l'ultimo in classifica è la Corea del Nord. Per quanto riguarda l'Italia, invece l'Italia è un po', diciamo, non messa benissimo e il suo posto è il 73esimo, quindi per la prima volta l'Italia insieme a Israele e a Hong Kong perdono il loro status di paesi liberi e diventano parzialmente liberi, ma lasciando le classifiche che riguardano in generale il posizionamento dei vari paesi sulla scala. Diamo anche altre informazioni che sempre ci provengono da questo inserto e che riguardano prima di tutto la questione dell'italiana ancora e la questione legislativa, perché nel 2011, come sapete, scadrà il decreto legislativo Gasparri, in vigore dal 2004, nonostante la maggioranza attualmente al governo tenti di far decadere quanto prima questo veto, e in base alla quale poi chi è proprietario di reti televisive potrà anche acquisire ulteriormente, in questo caso, delle testate giornalistiche. Quindi il prossimo obiettivo, secondo l'inserto del manifesto, sarà per Berlusconi, ovviamente, questo conflitto di interessi ben rinomato, è il Corriere della Sera. Passando invece al web, giusto due piccoli dati che riguardano Facebook, che immagino ci interessi tantissimo, perché sono 2 miliardi e 600 milioni il totale di minuti spesi ogni giorno su Facebook nel mondo. Per quanto riguarda invece un altro aggregatore, Twitter, siamo a 1 miliardo 111 milioni 991 mila numero di tweet ad oggi, e tra l'altro anche durante il Festival del Giornalismo era molto interessante e curioso vedere come durante le conferenze ci si potesse scambiare tramite aggregatori come Twitter delle domande o delle informazioni da porre direttamente poi a chi, diciamo, svolgeva la conferenza, ai conferenzieri. E cos'altro? Per YouTube invece, giusto per guardare ai canali più frequentati, sono 7 miliardi e 100 milioni i video guardati ogni giorno. E allora io passerei la parola a questo punto alle interviste, e in particolare a Luca Conti. Ecco per voi l'intervista. Siamo qui insieme a Luca Conti, blogger e giornalista. Volevamo chiederle il ruolo dei blog e se c'è la possibilità all'interno del mondo, dei media in questo momento, e se c'è la possibilità di crescere dal punto di vista anche del business ed economico attraverso questi mezzi.
Io sono convinto che i blog da tempo siano parte integrante dell'ecosistema dei media, e quindi i blogger possono dare un contributo in termini sia di commento dell'informazione sia di influenza dell'agenda dei media, e quindi cercare anche di orientare diversamente l'attenzione rispetto a quella che i media tradizionali orientano normalmente. Non farei più ormai una distinzione tra blogger e giornalista o tra, diciamo, mondo dei lettori e mondo dei professionisti dell'informazione, perché ormai la sovrapposizione è così elevata che è difficile trovare un confine. Ci sono tanti blogger che scrivono sui giornali, e uno di questi è anche il sottoscritto. Ci sono tanti giornalisti che dal giornale hanno cominciato a sposare il blog o come strumento all'interno della testata giornalistica o come attività a parte. C'è anche qualcuno che magari non in Italia ha lasciato l'attività di giornalista nella testata e si è messo a fare in qualche modo il giornalista indipendente attraverso il suo blog, perché era riuscito nel tempo a costruirsi un'audience anche numerosa. In questo senso invito a cercare su Google Andrew Sullivan, che è il giornalista, a mio avviso, prototipo di questo.
E a questo proposito, quindi, come si configura il problema delle fonti e dell'affidabilità, quindi, delle notizie?
È chiaro che il blogger, a mio avviso, ha un ruolo importante in questo ecosistema, e chiaramente non potrei dire diversamente visto che anch'io sono un blogger, ma non credo che il blogger sia destinato ad essere prevalentemente una fonte di informazione alternativa a quella dei giornali, proprio perché il blogger, salvo casi particolari e casi puntuali o casi in cui lo stesso blogger è giornalista, è una persona, diciamo, non addestrata per fare il giornalista, e quindi non ha neanche, diciamo, il modo di approcciarsi alla realtà tipico del giornalista, per cui io da un blogger non chiederei obbligatoriamente il controllo delle fonti, a meno che questo blogger esplicitamente dichiari di avere un'ambizione giornalistica. Io posso essere semplicemente una persona che usa il blog per condividere informazioni trovate in rete o raccontare il mio punto di vista e magari essere testimone di un fatto e raccontarlo. In quel caso io divento fonte primaria e sta al giornalista che poi vuole riprendermi andare a verificare, contattarmi e verificare che io sono veramente stato testimone di quell'evento. Però credo che la tendenza prevalente sia quella per cui il blog diventa uno strumento più di commento e di opinione che di notizia vera e propria. Quindi è chiaramente uno strumento ibrido che può essere usato in maniera versatile, ma credo la componente di commento e di opinione sia quella poi che sarà destinata a svilupparsi di più e quindi anche nell'ecosistema dei media a essere valutata per questo valore.
E un'ultima domanda più tecnica e specifica sui tag. Ci si rileva, o meglio, che i tag siano il sintomo di un sentore comune? Per esempio, si parla attualmente molto del Papa o del Vaticano e quindi si tagga quella parola, oppure c'è comunque una costruzione di una coscienza sottesa differente?
È ovvio che noi siamo immersi in un ecosistema in cui internet non è il media prevalente oggi, soprattutto in Italia, quindi analizzando quali sono le conversazioni più frequenti rispetto all'informazione nel mondo dei blog si vede che i blogger commentano di più notizie prese dai giornali e quindi diciamo notizie relative all'agenda dei giornali rispetto a quelle che vengono direttamente dai blog, ma semplicemente perché a mio avviso è naturale che sia così nel momento in cui i giornali hanno comunque la fetta prioritaria e più rilevante in termini di attenzione. Un giornale mediamente viene letto, mi sembra, 24 minuti al giorno da ogni lettore che lo acquista. Un visitatore, abbiamo sentito oggi, Repubblica ha 1.800.000 visitatori al giorno, il tempo medio passato da questo lettore sul sito credo sia inferiore a un minuto e quindi è chiaro che se il rapporto di attenzione è questo e se in mezzo ci mettiamo pure la televisione, che in Italia comunque è il metodo utilizzato prevalentemente per informarsi da parte della maggioranza degli italiani, non può che essere così, che i blogger commentino prevalentemente l'informazione che leggono sui media tradizionali, quindi anche i tag delle conversazioni più frequenti si rifanno a quelle dell'agenda tradizionale, dei media tradizionali. Però con questo non voglio dire che attraverso i tag non possano emergere anche magari in occasioni particolari o notizie trascurate, ma comunque che hanno un pubblico attento in rete, non possano attraverso i tag anche emergere altri temi diversi da quella dell'agenda dei media tradizionali, quindi contribuire in qualche modo a dare un punto di vista diverso sull'informazione, che a mio avviso è integrativo e non sostitutivo.
Benissimo, ringraziamo Luca Conti e gli auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, ciao.
Eccoci ritornati e volevo ricordarvi che Luca Conti è blogger e giornalista, come avrete anche ascoltato, ma ha scritto anche, scusate oggi la voce va un po' su e giù, ha scritto anche 5 libri, lo scoprivo ieri proprio guardando un po' qua e là tra altri testi, altri libri, insomma ho visto un poco e abbiamo scoperto anche questa cosa che... Quindi sicuramente denota l'autorevolezza di chi ci ha parlato e di chi ci ha raccontato la libertà di stampa. Allora, prima di dare la parola ad Alessandro e Giancarlo, anche questa settimana, volevo dare un po' di notizie così di politica internazionale. Innanzitutto la questione della Grecia, che ovviamente preoccupa un po' tutti, ovviamente non soltanto per quello che riguarda la Grecia in sé per sé, ma anche proprio la zona euro, l'Unione Europea, tutto ciò che riguarda, quindi c'è già il monito da parte del ministro del tesoro francese, l'Europa impari ad essere più unita, così ci dice Christine Lagarde, e infatti lei all'inizio non voleva l'ingresso del Fondo Monetario Internazionale nel salvataggio, poi però è riuscita anche a ricucire con la Germania, quindi effettivamente parte il piano Grecia che costerà 110 miliardi, ma questa questione preoccupa anche per quanto riguarda gli altri paesi della zona euro, in primis Spagna e Portogallo, che hanno un debito molto cospicuo. Infatti c'è la questione della zona rating, probabilmente la Spagna passerà alla zona AA. Quindi, lasciando in sé per sé la Grecia, un attimino voliamo in America. C'è questa questione che è uscita tra le fila di alcune riviste gossip, ma anche dei canali più o meno istituzionali, perché pare che durante la campagna presidenziale americana Obama abbia tradito la moglie Michelle, ed è una notizia che appare sulla rivista National Enquirer. La donna incriminata, potremmo dire, per la scappatella è Vera Baker, una direttrice finanziaria della sua campagna per il Senato, e pare appunto che il National Enquirer abbia offerto, o meglio abbia richiesto, $1 milione per rivelare l'effettività di quanto è accaduto. Michelle aveva già ai tempi dichiarato che c'erano stati un po' di screzi proprio non appena Obama era diventato presidente, quindi diciamo che tra il serio e il faceto anche Obama è implicato in un piccolo impeachment. Non credo che diventerà tale, perché insomma non era ancora in carica durante diciamo questa scappatella. Comunque staremo a vedere. Però attualmente Obama ha due altre cose a cui pensare. Ricordiamo la questione del Golfo del Messico, del petrolio che fuoriesce dalle piattaforme offshore, ma anche la questione che è stata a tratti parecchio romanzata su alcune testate italiane, appunto quello che è accaduto a New York per l'autobomba trovata nei pressi di Times Square, quindi nel cuore di tra Manhattan e Broadway, insomma. Comunque, dopo questo piccolo flash, lasciamo lo spazio ad Alessandro e Giancarlo, a che saluto qui da una Perugia piovosa, terribilmente piovosa, maggio non è arrivato affatto, e noi ci risentiamo dopo.
Benvenuti a una nuova puntata di Informality, benvenuti da Alessandro
e Giancarlo, buonasera.
Questa sera vi parliamo di una cosa molto simpatica, ossia lo Ius Primae Noctis. Cos'era? Lo Ius Primae Noctis era quella regola secondo la quale il vassallo e il valvassore aveva diritto ad approfittare della sposa dei contadini che vivevano nel suo territorio la prima notte di nozze. Poi dopo il vassallo c'era il valvassino, poi il valvassore, il valvassetto, il valsalluccio, e alla fine della settimana al contadino arrivava un troione bulgaro che insomma era più usato di una macchina, di un autobus, diciamo, del lago tra il dopo 20 anni di servizio.
Sì, esatto, questo è l'argomento della settimana, quindi abbiamo cominciato così, probabilmente continueremo anche così.
Sì, esatto. Perché vi parliamo dello Ius
Primae? No, comunque questa settimana non parliamo della Sant'Anchè, quindi tranquilli.
Ecco, esatto. Perché vi parliamo dello Ius Primae Noctis? Perché ci manca solo questo, praticamente, dopo che oggi è passato l'emendamento shock. Oggi o ieri, no? Ieri, uno di questi giorni, insomma, è passato l'emendamento shock voluto dal immenso, reverentissimo, onorevolissimo senatore Cosimo Gallo, che ha proposto l'esenzione dal ritiro dei punti della patente per gli autisti di autobus.
Esatto, è passata questa proposta di cui se ne sentiva assolutamente il bisogno.
Certo, noi nel momento in cui si parlava di riduzione dei costi della politica, se ne parlava qualche tempo fa, erano anche impostato la campagna elettorale su questo.
Esatto, in piena crisi, non è mai passata e mai passerà probabilmente, con grossi problemi di precariato, tutti quei problemi che attanagliano l'Italia.
Problemi nostri, non loro.
Esatto, e c'è questa immunità per l'auto blu, quindi per gli autisti dell'auto blu.
Vi siete mai chiesti quante siano le auto blu in Italia? Beh, il numero lo diciamo noi, non vi spaventate, è tutta realtà, sono 620.760.
626.000.
Scusate, 626.000, me ne ero sfuggite 6.000, un numero assolutamente assurdo, visto che negli Stati Uniti ce ne sono 72.000, e gli Stati Uniti sono ben più grandicelli dell'Italia, hanno forse anche qualche palazzo in più.
Esatto, per quei deficienti che ci sono nelle auto blu, non parlo degli autisti chiaramente, e al posto di ridurre queste auto blu, e quindi di sprechi enormi nei confronti di questa casta maledetta, e vi è questa immunità che porterà gli autisti a non essere in qualche modo infastiditi dai vigili,
esatto,
o comunque da chi li ferma nel momento in cui compiono un'infrazione del codice della strada.
Questo intervento, questo emendamento va naturalmente in direzione della sicurezza stradale, ecco.
Il senatore Gallo, intellettuale che ha proposto questa immunità, ha giustificato questo emendamento col fatto che chiaramente un aereo può arrivare in ritardo e per non fare ritardo ad un appuntamento importante è giusto che l'autista vada di fretta e quindi non incorra in multe o comunque in danni per se stesso, cioè, nel compiere le proprie funzioni.
Certo, naturalmente ne sentiamo tutti quanti il bisogno e il senatore Gallo difende il suo emendamento dicendo: ma che casta è casta? Spesso è il politico a chiedere all'autista di accelerare, magari perché l'aereo è arrivato in ritardo, c'è un appuntamento importante, e è il politico che noi mandiamo a fanculo, giusto?
Esatto, ma ci mancherebbe, per carità. Ho tutto il rispetto per l'autista, mi sembra che qua si è arrivati veramente a oltrepassare ogni limite della decenza.
Esatto, adesso cosa restituiremo dopo questo? A parte lo Ius Primae Noctis, che obiettivamente è giusto, lo faremo per le vallette. Dai, le vallette dopo il primo provino si manda, allora l'iter sarà questo, si manda il book a Emilio Fede, poi il book-in invece si fa a chi poi Emilio Fede ti gira, insomma, no?
Esatto, e poi si diventa ministro molte volte.
Esatto. Mandiamo la prima canzone, dai, mandiamo l'amico tuo, quello là, muratore che lavora sui tetti, là, come si chiama?
Mandiamo Giorgio Canali, Rosso Fuoco, Nuvole senza Messico. Quale muratore? Giorgio Canali, per favore.
Mi siedo qui, sono stanco, la vita e l'universo, tutto quanto sulla sponda del fiume, prego il vostro Dio che il prossimo cadavere che passa non sia il mio. Ammiro improbabili prove di volo, paracadute, difettosi fiori rossi al suolo. È la vita che va, è la vita che va, è la morte che viene, ma un tenore di morte, un lusso che non mi appartiene. In fondo alla notte è la fine del viaggio, una vita al di là del male e del peggio, e canto na 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 na. Farmi coraggio e ripenso le due o tre cose che mi fanno stare meglio. Morirti fra le labbra e un sorriso al risveglio. È la vita che va, è la vita che va, è una piccola morte che viene. Esercizi di stile che scorrono nelle vene. E chissà quando guarirà questo cuore anoressico. Fa sì che ancora si canti. Volare volare che poi ci si perda nel blu dipinto di merda. Ammiro gli inutili segni di croce di chi aspetta la guerra per morire in pace. È la vita che va, è la vita che va, è la morte che viene, è la consolazione del morire insieme. È riciclo parole, riciclo pensieri, riciclo la mia fa. Riciclo un'immagine di te fra le mie braccia e canto na 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 na.
Girare in tondo, in tondo, in tondo, in tondo.
E che voglia di piangere ho. Che bella questa canzone, Nuvole senza Messico. Qualcuno di voi avrà notato questa affinità con quella canzone bellissima di Bocelli. E
sì, no, infatti, sicuramente Bocelli.
Esatto. E, Nuvole senza Messico, dell'amico di Giancarlo, il muratore, detto anche mezza cazzuola, Giorgio Canali.
Avete pazienza, solo parliamo così di Giorgio Canali. Solo qualcuno lo conosce, veramente, immagino voi ignoranti a casa che ascoltate Tiziano Ferro, Nino D'Angelo, Gigi D'Alessio. Signore vi fulmini presto.
Adesso il prossimo artista sarà Franco Carapepe, un artista concettuale di Bologna che stiamo cercando di lanciare perché è molto in gamba, solo che non ha un pubblico di riferimento molto ampio.
Veramente imbarazzante. La prossima canzone che manderemo sarà Gigi D'Alessio, giusto per far contento Alessandro, grande fan. D'altra parte, la sua napoletanità si esprime in queste cose.
Dentro al cuore un battito nuovo, come potete sentire. C'è una certa affinità fra me e il grande Gigi. Vai Gigi!
Allora, per continuare sulle cose imbarazzanti che tu dici, parlerei di Casini.
Esatto, perché imbarazzante Casini, sì, abbastanza, diciamo. Casini, che è sempre una parola così da per tutti, dai. Per tutti, ha detto riguardo al discorso, insomma, delle litigate, Fini, Berlusconi, che non si vogliono più bene, si guardano di incagnesco, sai, così. Lui ha detto: sono tutte chiacchiere, io sto dalla parte dei miei elettori, siamo all'opposizione, mentre qui si litiga su tutto, dietro l'angolo c'è la Grecia, smettiamola per favore.
Esatto, quindi in questi annunci catastrofici che sta facendo.
Questo grande stangolo che nasconde tutta la Grecia.
Sì, infatti. Sto facendo una battuta volgare, me la tengo per me.
Ecco, meno male, era meglio quella brutta mia che quella volgare di Giancarlo. Quindi, che succede? Per Fernando Casini se ne sentiva il bisogno, ma della sua azione in generale, di lui proprio, che dice: lanciamo un nuovo partito.
Esatto, un nuovo ennesimo partito. Ora non si sa se questo, quella, la svolta che ha fatto Gianfrancuzzo Fini, questi annunci, il signor Montezemolo che non è più presidente Fiat. Insomma, se magari c'è qualcosa di...
Insomma, ditelo, cioè ditelo. Tra l'altro ho saputo che pure Nonna Papera e Topolino lasciano la serie comica e non si sa, quindi io penso che ci sia qualche sinergia di questo tipo.
Attenzione, adesso anche Rigidi Beautiful lo potrebbe fare, diciamo, la sua svolta.
Che l'altro giorno l'ho visto a Roma, tra l'altro, io ho visto Rigi, è passato uno con lo scudo e ha detto: Rigi, sei il meglio, e lui ha salutato con sufficienza.
Esatto, con quel mento pronunciato che si ritrova.
La scucchia.
Esatto, e quindi Casini ha annunciato questa svolta che poi chiaramente vedremo nei prossimi giorni, siamo tutti molto ansiosi di vedere questa svolta democristiana e a cosa porterà.
Aspettiamo le prime dichiarazioni di Nonna Papera al riguardo, per il momento non si è saputo nulla né dalla Disney né dal suo portavoce Ciccio di Nonna Papera.
Però Casini fa riferimento ad un problema abbastanza serio, soprattutto per una notizia uscita nei giorni scorsi in cui le province del Lazio, esclusa Roma, vogliono fare una specie di secessione.
Fa la spesa?
Una specie di secessione.
Da chi?
Escludendo Roma dalla provincia del Lazio, quindi facendo una provincia di Roma, Viterbo, Rieti e Frosinone.
La staccava la provincia di Roma.
Tre ridenti cittadine.
La staccava la provincia di Roma e facciamo un'isola accanto a Ponza.
Esatto, dire. Sostengono che la presenza di Roma abbia portato al declino di queste ridenti e prosperose province.
Declino rispetto a cosa? Cioè, perché io vengo da Frosinone.
Mi pare che il termine di paragone sia il Burundi. Quindi...
Sì, no, è giusto. Una tristezza inaudita. Vabbè, comunque ci serviva Fini, grazie a Dio.
Casini
e Fini, insomma, servono tutte e due, grazie a Dio. Io tra l'altro, riguardo a Frosinone e Fini, ricordo il congresso dell'MSI quando Fini nel 94 a Fiuggi con l'orologio con la faccia del duce.
Parliamo di epoche completamente diverse.
Sì, adesso quelli non c'entrano più, mica stanno ancora lì, cioè quelli con la faccia con l'orologio del duce. Beh, comunque. Andiamo avanti per cortesia. Sarebbe quasi il caso di mandare un'altra canzone. Io non lo voglio dire, però lo dico.
Possiamo mandare un'altra canzone? Forse
c'è qualche amico tuo altro da raccomandare?
Guarda, con tutto il rispetto, mandiamo quella che tu ascolti tutti i giorni. Vai con Gigi D'Alessio, vai, lancio, dai.
Allora, il coraggio di inviare.
Fai outing, per favore.
Ti mando Gigi D'Alessio, vai.
Se manda Gigi D'Alessio, io rinuncio per sempre.
No, lo mandiamo adesso. Schiaccia qua, vai, manda, aspetta.
Thank you. seno che non è cresciuto più. Le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in cui solo fotografie. È così lontani noi, pensiamo ancora a noi.
Bella Gianca.
Ricordo ancora quel giorno del primo bacio a Napoli. Ma non è giusto pensarti, stasera il tuo cuore ha già un battito nuovo. Parla male di me senza alcuna pietà, anche se tutto questo sono male che fa.
Se stasera t'avessa vasa,
non dici mai che siamo stati a letto per un giorno intero.
Giancarlo sta qua, fa tutto così il, quello superiore. Non l'ha levato, non l'ha levato. No, no, l'ha levato, aspetta, no, la metto bassa perché è bellissimo. Cioè lui fa tutto il superiore così, però in realtà gli piace tantissimo sta canzone, solo che siccome è un deve fare il superiore così, dice che è brutta. Dì la verità, Giancarlo, ti piace?
E poi strappavi il foglio.
Io non parlerò mai con questa canzone di sottofondo.
Va bene, leviamola. Mamma mia, ostia.
Penso che dopo questo pezzo abbiamo raggiunto il livello più basso possibile.
Senti, allora io capisco che possa non piacere, però
non è che possa non piacere. Una persona intelligente non piace.
Il neo melodico, so perché cazzo.
Il
neo
melodico ha un perché in un ristretto territorio, diciamo in condizioni anche di grossa difficoltà, non a caso direi.
Vabbè, a me piaceva, a me sta canzone.
Non c'è dubbio che tu saresti dovuto nascere in quel posto, l'ho sempre detto.
Dai, sono meglio gli amici tuoi da sistemare qua. Non lo so, c'è qualche altro amico da... che...
Non ho amici da sistemare, anche perché è gente di un certo livello.
E perché Gigi non è di un certo livello?
Basta. Anche far cantare un camorrista in... No, no, cioè, parlavo di te, chiaramente, non di Gigi D'Alessio.
Io camorrista, andiamo, esatto. Bene, vabbè, perfetto. Allora, forza, dai, mandami tu una canzone e vediamo se è meglio di questa. Cioè, io voglio proprio vedere, chi so? Cioè, questo qua, sta amico tuo, chi è? Cioè, questo qua che la fa, allora, è un muratore.
Allora, per risollevare la nostra dignità, di non farla arrivare al livello di tifosi da Lazio di ieri sera.
No? Oh, stanno a rosicare. Io sono dell'Inter, capito? E lui è del Milan, e stanno a rosicare.
Semplicemente
zero titoli questa,
Giorgio Canali ha collaborato con CCP,
amico di Giancarlo,
CCP, CSI, PGR, adesso collabora da solista con il Elite FIBA.
Sì, tre nomi sempre con lo stesso gruppo poi, no? Perché alla fine...
Sì, ma anche lo stesso gruppo, ma sempre di un certo livello.
Come la politica italiana, no? Cambi nomi, fai nuovi partiti.
La puoi anche smettere di fare la parte, diciamo, a questo punto.
Questa gag fantastica che abbiamo messo su in niente.
Perché potrebbe anche ascoltarti qualcuno.
Signori, io detesto Gigi D'Alessio, ma più di lui la sua musica, quindi sia ben chiaro, è solo perché la comicità della situazione, eh?
Esatto, finalmente è uscito da questa parte terribile.
E anzi, devo dire la verità, ho bisogno clamoroso di purificarmi, ed è per questo che avevamo pensato a qualcosa di un po' serio. Cioè, adesso qua rientro nel ruolo. Allora, mandiamo una canzone scritta da Trent Reznor dei Nine Nails. Ah, senti com'è di nicchia Trent Reznor dei Nine Nails, cantata da Johnny Cash, cioè Art, una canzone stupenda. Art non nel senso di cuore, nel senso di colpo, Art, colpito, capito? Colpito il dolore, bellissima, Art di Nine Nails, cantata da Johnny Cash.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? my sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. Upon my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way.
Purificazione avvenuta, possiamo continuare.
Sì, esatto, I Won't Find a Way. Canzone stupenda.
Esatto, esatto.
Mi sento una persona migliore dopo aver ascoltato questa canzone.
Anche se quella macchia resterà sempre sulle nostre.
Vabbè, a me piace cantare gira. E devo dire una cosa. Cantare...
Non lo dire, ma andiamo avanti.
Okay. Cantare gira ci fa divertire un sacco.
Allora, c'è una notizia molto importante che è stata diffusa dal sistema sanitario britannico. Che cosa ha denunciato?
Lo sistema catancatena.
Sì, questa voce popolare, diciamo.
Sì, sì, vai. Che cosa denuncia? Denuncia che qual è l'ultimo effetto della recessione? La dipendenza da ansiolitici.
Esatto, praticamente nel 2006 i medici inglesi lo prescrivevano a 3,25 milioni di persone. Nel 2009 i pazienti dipendenti del farmaco sono diventati 3,6 milioni e presto, secondo le previsioni, si arriverà a 5 milioni.
Il farmaco è il diazepam, conosciuto come Valium, benzodiazepina, non rubarmi la tristezza.
Insomma, praticamente pare che l'ansia con la recessione cresca sempre più e venga curata con il Valium.
E ci voleva il sistema sanitario britannico a dire una cosa del genere, perché noi non ce la saremmo mai immaginata.
Il problema fondamentale è che la mattina non vanno in campagna, è che l'aria fresca in campagna.
L'aria fresca alle 4 di mattina a questi, poi
altro io facevo... ansia, è che non fai un cazzo tutto il giorno e ti viene l'ansia.
Che sei abituato, che sei comodo, perché quando che ero giovane io con la guerra...
va a lavorare.
Esatto, e poi quando cadevano... Noi ci mangiavamo le bucce delle patate.
Fatto con Antonio La Prera.
Esatto. Allora Barbun. Ecco, esatto, stiamo scadendo. Io
esatto, citazione su
citazione, diciamo che mia madre è drogata nel senso socialmente accettabile del sistema di Valium.
Esatto, esatto. Quindi diciamo che questo modo di drogarsi è consono all'attuale società, quindi non farebbe nemmeno scalpore. Probabilmente non ha fatto scalpore, infatti siamo andati a trovarla noi Esatto. Un po' le notizie.
Esatto, danno il Valium come acqua fresca, più o meno come le vitamine, quando il Valium, essendo benzodiazepina, qua faccio la citazione non perché io faccia medicina, ma perché ho gli amici che me ne dicono queste cose, essendo benzodiazepina fa un male assurdo al cervello e a tanti organi interni di quelli che noi dovremmo preservare, però si dà come se fosse acqua fresca, la gente sul nostro monitor è comparsa ora una notizia molto importante.
A proposito di organi,
a proposito di organi interni, scopriamo questa sera una notizia che dovremmo tenere nascosta, esatto. E che dovrebbe rimanere nascosta, però, sai, il nostro senso dove è etico.
Anche notizie che noi andiamo casualmente a spulciare.
Esatto. Ma Giancarlo, qual è stata la chiave di ricerca che tu hai digitato per trovare questa notizia?
No, in realtà cercavo, diciamo, di documentarmi.
Adesso che saprete qual è la notizia, vi chiederete come hanno fatto quei due a trovare questa notizia.
In realtà la mia era molto seria, la mia ricerca, io parlavo, il rischio di cancro,
Sì. Allora, la notizia è questa: il sesso orale aumenta il rischio di cancro alla bocca?
Ci sono praticamente nuove conferme sul ruolo della infezione da HPV.
HPV, che è un elettrodomestico, che è questa cosa? No.
Papillomavirus.
Il papillomavirus, ma è importante, è quello responsabile del cancro.
Esatto. E quindi praticamente pare che questa pratica sessuale sia una delle cause.
Quale pratica?
Il sesso orale, abbiamo detto prima.
Cioè parlare di sesso?
Sì, esattamente, parlare di sesso, infatti a scuola.
Aspetta, mi sa che mi sono perso qualche puntata. Cioè parlare di sesso fa venire il cancro alla bocca.
Esatto, parlare di sesso fa venire il cancro alla bocca. E quindi da qui gli obiettori di coscienza.
Gli obiettori di coscienza che c'entra?
Non parlano di sesso a scuola,
perché... Ah, ho capito, perfetto, capito. Quindi loro lo fanno per immunizzarsi dal cancro. Capisco.
Come l'ultima notizia di non vendere i preservativi se non sei obiettore di, se sei obiettore di coscienza.
Non vendere i preservativi se si è... Oh mio Dio, dove andremo?
Oppure non vendere carne il venerdì, per esempio, per i macellai.
Certo, va benissimo.
No, tutte comunque per... giusto, no, che la libertà di pensiero, è giusto che sia questo.
Cioè, il macellaio il venerdì diventa...
Il
macellaio il venerdì diventa pescivendolo.
Esatto.
Capisco che... Tornando alla notizia, il sesso orale aumenta il rischio di cancro alla bocca. Qui, io ve lo dico, siamo tutti abbastanza preoccupati.
Diciamo che questa notizia è un po' simpatica, un po' da studio aperto, però d'altra parte dopo Gigi D'Alessio vuol dire facciamo schifo anche noi.
Quindi fare sesso possa essere direttamente responsabile di insorgere nel cancro orale è un'affermazione decisamente sopra le righe per gran parte della comunità scientifica.
Sembra detto così che tu stia stai leggendo le controindicazioni di una medicina.
Ok, bocca, attenti alcol e fumo, sono quelle che fanno male, no le altre
insomma,
cose.
Diciamo che questo articolo ti porta a non vivere, di conseguenza direi è... Possiamo andare avanti, mandiamo una canzone.
Noi vivremo come se quell'articolo non l'avessimo mai letto.
Quell'articolo non esiste. Che esatto. Canzone
anche
mandiamo?
Voi a casa non l'avete sentito. Adesso, visto il discorso che facevamo prima sul Valium, Tavor e Serenase, praticamente la grande famiglia delle benzodiazepine, io direi di mandare una canzone un po' di nicchia, sai, sempre per il discorso di pubblicità. Potremmo mandare Tavor e Serenase di CSCC.
Abbiamo già mandato Giorgio Canali.
Esatto, Giorgio Canali, l'amico del
Gian... Buon intenditor.
Esatto. E allora, per non fare una cosa troppo fricchettona, così mandiamo una cosina che a me piace.
Fricchettone non c'è nulla.
una cosa che a me piace molto ed è Stinkfist dei Tullo. Stinkfist.
Con l'occasione vi salutiamo, grazie a Dio.
Grazie a Dio per le vostre orecchie. Un saluto da Alessandro
e Giancarlo.
E vi mandiamo Stinkfist dei Tullo. Ciao,
Cesare.
Ciao. Cesare.
ringraziamo anche questa settimana Alessandro e Giancarlo. Prima di passare all'intervista con Alessandra Galloni del Wall Street Journal, volevo dare altri due piccoli dati che ci provengono sempre dall'inserto del manifesto. Come si informano gli italiani? Si informano tramite i telegiornali, per il 69,3%. Attraverso i programmi giornalistici televisivi e di approfondimento per il 25,4%, tramite i quotidiani sempre il 25,4%, quindi a pari merito. Poi abbiamo un 6,6% di canali TV All News, 5,5% programmi radiofonici, che spero includa Polaroid a questo punto, e 2,3% siti internet dei partiti e 2,1% blog, forum o i gruppi su Facebook. E abbiamo chiesto anche ad Alessandra Galloni proprio questa questione dei giornali a pagamento, ma anche dei blog di Facebook e dei nuovi canali di informazione. Allora ascoltiamo l'intervista ad Alessandra Galloni. Per approfondire la questione dei social network, il rapporto che ci può essere tra i social network e la carta stampata in questo periodo, se c'è influenza e la credibilità anche.
Certo. Beh, chiaramente ci sono due fattori. I social network sono una realtà. Cioè, noi come giornalisti dobbiamo convivere con questa realtà. In certe occasioni li usiamo, per esempio su Facebook o Twitter ci sono delle informazioni che poi possono essere utili per i giornali, noi ovviamente verifichiamo, una volta verificate poi appunto possono essere notizie utili. Bisogna stare attenti, bisogna verificare, perché i social network sono persone che scrivono quello che vogliono, e c'è una cosa più importante è verificare, come tutte le fonti, però in particolare con i social networks.
Il destino è il futuro dei giornali online o della carta stampata? Come si può presagire, diciamo, già da adesso?
Diciamo che sono hanno due ruoli diversi. I giornali online sono per le notizie immediate, ora non si può pensare che tutti i giornali sono online, tutti i giornali internazionali, perché il consumatore della notizia lo vuole subito, perciò bisogna essere online. Il ruolo della carta stampata cambia, ha più un ruolo di analisi, di commento, e infatti tutti i giornali, compreso il mio, ma compreso tutti i giornali italiani, internazionali, ora nelle pagine della notizia del giorno dopo, 24 ore dopo, devi dare analisi, commento, devi aggiungere valore a quello che è stato detto 24 ore prima.
E la questione invece del web a pagamento?
Sono due modelli diversi, alcuni giornali hanno scelto di essere gratuiti, il mio è a pagamento. Su questo non posso dire, sono due modelli diversi, sarà da vedere quello che vincerà, oppure coesisteranno tutti quanti.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. But oh, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with
momento della chiusura. Volevo salutare tutti gli interisti che il 22 di maggio andranno a Madrid per la finale di Champions League e dargli un in bocca al lupo, e volevo salutare anche tutti i lirici e tutti gli addetti ai lavori dell'opera, dei musei o comunque anche dei teatri che attualmente sono in sciopero, perché l'Italia della Lirica chiude, saltano le recite in tutti i teatri, i musicisti si organizzano tra slogan, happening e anche il concertone alla Scala è stato bloccato perché ci sono stati dei tagli per quanto riguarda proprio i beni culturali, potremmo dire. Infatti c'è una sollevazione nei confronti di Bondi e del decreto truffa appunto poi sono anche le scritte Bondi vergogna e decreto truffa degli striscioni che sono stati esposti al Regio di Torino. Saluto anche voi, ricordo i contatti: redazione @titolidicoda.org e le repliche del venerdì alle 20 e del sabato alle 21:45, e noi ci risentiamo la prossima settimana. Un bacio a tutti, ciao da Alessia. Climb on the back, I'll take you for a ride. I know a little place we can get there for the break of day. I said in these shoes, no way, Jose. I said, honey, let's stay right here. Walk up and down my spine.
doubt you'd survive. I said, honey, let's do it.
I miei pensieri vanno di nuovo ai capezzoli eretti, alle eiaculazioni notturne, ai sogni bagnati di Mary Jane Ficarotta, alle fantasie dell'immensa scopata al ritorno a casa. Sono proprio contento di essere vivo. Tutto d'un pezzo, prossimo al congedo. Certo, vivo in un mondo di merda, questo sì. Ma sono vivo. E non ho più paura.
Topoli, Topoli, viva Topoli, su venite a far baldoria insieme a Topoli, anche noi come voi canteremo così, come noi bambini tu sei tanto piccoli, Topoli, Topoli, viva Topoli.